Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Il 3 febbraio del 1871 il Parlamento italiano approvò la legge che dichiarava Roma capitale del Regno d'Italia. Il 3 febbraio di quest'anno il Forum Terzo Settore del Lazio e il secondo municipio di Roma hanno voluto celebrare il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia con una iniziativa, Buon compleanno Roma, nel corso della quale hanno presentato i primi risultati del progetto Macchine del Tempo, intitolato Come siamo diventati capitale. L'iniziativa si è svolta nella Sala Italia della sede dell'UNAR, che è l'Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio, cioè quelle associazioni che sono state costituite dalle varie comunità regionali presenti nella capitale. All'iniziativa, insieme alla presidente del secondo municipio, Francesca Del Bello, e alla portavoce del Forum Terzo Settore, Francesca Danese, hanno partecipato il presidente di UNAR, Antonio Masia, il vicepresidente vicario dell'Unione, nonché presidente della Fogolar Furlans, Francesco Pittoni, e ancora Maria Caterina Federici, presidente dell'Associazione Umbri a Roma, e Abdessamad El-Jauzi, presidente dei CIGIM, Cantieri dei Giovani Italo-Marocchini. Radio dalla parte del torto ha seguito l'evento e ve lo propone ora in versione integrale. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Oggi è il 3 febbraio, una data molto importante per Roma Capitale. Sono 150 anni che Roma è diventata capitale d'Italia. Bisogna poi capire di quale paese. Siamo in diretta dal Salone Italia. Io sono Francesca Danese, sono la portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio. Oggi per il Forum è una giornata molto importante perché parte il progetto Macchine del Tempo, realizzato grazie alla collaborazione con il secondo municipio. È solo l'inizio di una serie di attività che noi manderemo avanti per poter raccontare la nostra città e da che cosa, da chi è stata realizzata. E non a caso, e come Forum del Terzo Settore, siamo doppiamente felici perché siamo nella casa delle associazioni regionali a Roma, quindi è solo l'inizio di un percorso. Io darei immediatamente la parola ringraziandolo fortemente perché immediatamente UNAR ha accolto nella figura del suo presidente Antonio Masia questa possibilità di realizzare insieme questo percorso. Quindi do immediatamente la parola ad Antonio Masia, che è il presidente di UNAR, oltre che essere il presidente dell'Associazione dei Sardi a Roma. Roma è stata fatta da tutte le componenti regionali e poi parleremo anche delle seconde generazioni, dei nuovi cittadini in questa città, del loro ruolo, della loro specificità. Chiedo al dottor, al professor Masia di accomodarsi.
Grazie, buongiorno a tutti. Siamo noi, cara Francesca, che ringraziamo voi del Forum del Terzo Settore e ringraziamo la dottoressa Loredana Del Bello, responsabile del secondo municipio, al quale anche noi apparteniamo, noi come UNAR facciamo parte. Sì, siamo in questa bella sala e ne siamo lieti, no? Siamo lieti di essere stati inseriti in questa importante manifestazione che ricorda il 3 febbraio del 1871 la proclamazione della Roma capitale, con tutti i problemi connessi abitativi, urbanistici, eccetera, di cui in questo convegno si cerca di parlare. E io vorrei dire così, sia il mio punto di vista come UNAR e sia il mio punto di vista come rappresentante della comunità dei sardi di Roma, un po' una breve storia, quali sono state le problematiche, l'inserimento di questa comunità a Roma. E come UNAR devo dire che questa vostra manifestazione è interessantissima e ben rispecchia quali sono gli obiettivi di questa federazione che noi abbiamo realizzato nel 1976. L'UNAR ha 45 anni, e perché con questa aggregazione di associazioni regionali voleva appunto cementare, mettere insieme, connettere le varie culture delle regioni, le tradizioni, i costumi, insomma, mettere insieme questa cultura che poi è quello che è stato insomma, il motivo fondamentale di Roma Capitale, mettere insieme le varie provenienze dalle varie regioni d'Italia. Quindi l'UNAR veramente rispecchia bene questa vostra iniziativa. Per quanto riguarda il gremio, l'Associazione dei Sardi di Roma, che ha 110 anni, è nata nel 1911, esattamente 110 anni fa, ed è nata per effetto della prima emigrazione dei sardi a Roma, ma quella era un'emigrazione di élite, erano insomma i giovani, gli esponenti di una classe sociale elevata che venivano a Roma e che si sono inseriti nei vari ruoli di responsabilità della pubblica amministrazione. Quindi parliamo di responsabili di uffici ministeriali, parliamo di poeti, di scrittori, di giornalisti. E questo è il primo inserimento della comunità a Roma dei sardi. C'è stato poi invece negli anni 60 una emigrazione diversa, quella che ha un po' riguardato poi tutta l'Italia, cioè l'emigrazione dalle regioni meridionali o insulari verso Roma e verso anche altre città italiane. Questa è una classe sociale diversa, fatta da lavoratori, da donne che venivano a Roma per servire nelle case della borghesia, e quindi era un'emigrazione difficile che ha anche stentato un po' ad inserirsi. Cioè, potrei dire che le problematiche che oggi hanno gli immigrati che vengono da fuori, insomma, erano le difficoltà che avevano le comunità dei sardi o di calabresi o di altre regioni ad inserirsi o al nord o a Roma. Quindi c'è stata fatica, c'erano problemi di case di abitazione, c'erano problemi di scuola, di sanità. Insomma, io ricostruendo la storia di questo inserimento della comunità dei sardi a Roma ho constatato che tantissimi erano andati ad occupare, a vivere nelle baracche a Ostia, a Prima Porta, a Latina. Vabbè, naturalmente poi le cose si sono evolute, sono migliorate ed oggi voglio chiudere questo mio intervento dicendo che la comunità dei sardi a Roma è felicemente inserita, no? Le generazioni successive non hanno più le difficoltà di un tempo, siamo ben lieti e ben felici quindi di essere a Roma, in questa bellissima, stupenda città che meriterebbe ovviamente più rispetto, più pulizia, più ordine e attenzione. E in questo auspicio, ecco, io dico che noi sardi siamo sardi, romani e italiani. Quindi grazie ancora.
Grazie ad Antonio Masia, a tutta UNAR, perché appunto, come abbiamo detto, sarà anche l'occasione per chiedergli di essere appunto aderenti al terzo settore, visto che è una associazione di secondo livello, e questo significa che oggi è doppiamente una bella giornata perché si comincia a costruire anche qualcosa di nuovo. Sono molto contenta anche del ragionamento che ha fatto, perché io sono marsicana di origine e gli abruzzesi hanno dato tantissimo a questa città e l'hanno costruita insieme a tutti gli altri. A questo punto credo che sia importante sentire le seconde generazioni. Do la parola immediatamente a Abdessamal El Jaouzi, che è una persona che conosco da tanti anni, fortemente impegnata nell'associazione Cantieri dei Giovani Italo-Marocchini. Parliamo ormai di terze e quarte generazioni. E poi un ringraziamento speciale a Radio Roma Capitale, fra poco chiederò alla Presidente del Bello di spostarsi con me, il Bello della diretta, a Rai 3 Regione e a Radio dalla parte del torto, perché sono molte le radio anche che vanno in onda online a condividere con noi questo importante appuntamento. Quindi viva Roma e chi la creò. Prego, Abdessabed.
Allora, buongiorno a tutti. Anzitutto, buon compleanno Roma. Ringrazio vivamente per questo invito, questa giornata di celebrazione così importante. Appunto, quindi ringrazio la Presidente il Forum Terzo Settore Francesca Denese e la Presidente del Municipio, del Secondo Municipio, Francesca Del Bello. Appunto, con la Presidente appunto Francesca Denese ci lega un'amicizia molto lontana. È stata lei, tra l'altro, una delle persone che ha creduto moltissimo nell'impegno dei giovani, delle nuove generazioni. La ringrazio anche per la precisazione relativa al fatto che ormai è diventato disueto, ormai è, come dire, è superato parlare di seconde generazioni. In realtà siamo alla terza, alla quarta generazione. E ascoltando anche il discorso prima del professore che mi ha appunto anticipato, ascoltando il suo discorso e quello che appunto hanno vissuto i sardi immigrando in questa, nella città eterna appunto di Roma, mi sono un po' immaginato quale sarà la prospettiva futura delle nuove generazioni, delle diverse tematiche, di una nuova forma di immigrazione che sicuramente potrà portare un contributo assolutamente come dire, importante, ma immaginare da qui a 20 anni non parlare più di alcune questioni legate all'integrazione, ma parlare alla ricchezza. Io volevo, in questa giornata così importante, ritengo che Roma non sia la capitale, la capitale dell'Italia, perché la sua storia millenaria ha fatto capire un po' a tutti che in realtà è un patrimonio universale di una nazione, la nostra nazione italiana, che è al centro del Mediterraneo. Per cui in qualche modo Roma è la capitale del Mediterraneo, e l'impero romano ha lasciato traccia, con alti e bassi, quindi ovviamente, ha lasciato traccia in tutti i paesi che si affacciano sia nella sponda sud del Mediterraneo. Io conosco benissimo la stupenda e meravigliosa città di Walili, che si trova in Marocco, che chi la può visitare o che la può vedere avrà la stessa impressione di essere qui a Roma, ma poi in tutto il Nord Africa, in Medio Oriente. Quindi, come dire, c'è una traccia così, così importante, così fondamentale, che non sono uno storico, ma sono un appassionato di storia. Mi piace la storia. E per quanto riguarda appunto Roma, anche per quanto riguarda in qualche modo quelli che sono alcuni elementi equivoci storici che succedono nel tempo, mi piacerebbe oggi magari ricordare due elementi importanti, o anzi due imperatori importanti che forse poco conoscono, anzi moltissimo. Sicuramente chiedo scusa agli storici se magari per qualche, come dire, imprecisazione. Nel 193 Settimio Severo, imperatore che poi passò alla storia come il primo imperatore africano, per il fatto
di essere nato appunto a Liptis Magna, quella che oggi lungo la costiera, oggi è la costiera, diciamo, della oggi conosciamo come la Libia. Nasce da una famiglia estremamente nobile, molto importante, però rimane nella storia come l'imperatore africano. Ora, anche nel, è un equivoco, come dire, culturale, che è popolare, che è andato nel tempo, perché essendo africano, poi nella mente è passata la storia come essendo africano, quindi di conseguenza è di colore nero, cosa che non lo è. Questo solo per far capire quanto a volte gli equivoci storici o comunque equivoci popolari possono costruire un'identità molto diversa. Ma il secondo punto che mi interessa è il figlio, quello che gli è succeduto, è l'imperatore Marco Aurelio Antonino Augusto, passato alla storia come il nome di Caracalla. Conosciamo molto bene la sua storia, l'imperatore dalla cattiva fama per tante cose, per cui uccise il fratello per prendere poi il trono. Però la sua particolarità è figlio appunto di Severo di Giulia Domna, che è siriana. Ora, perché sto dicendo questo? Perché la sua storia è legata a due elementi per noi importanti, e sono quella che è oggi un po' in qualche modo l'identità di Roma, cioè della cittadinanza romana, della cittadinanza universale. Infatti fu lui a promulgare il Costitutio Antonina, cioè quella che diede la cittadinanza a tutti gli appartenenti all'impero romano. Una scelta che è una spartiacque molto importante, perché non soltanto salvò la demografia romana e quindi di mantenere quella sua potenza rispetto per esempio alla Grecia, ma riuscì ad unire una diversità così culturale che ha sempre caratterizzato l'impero romano fin dalle sue origini. Il che vuol dire tanto che questo editto non creò una particolare sorpresa, perché di fondo l'impero romano nacque proprio attraverso una diversità culturale, dove nella città di Roma, quella di oggi. Quindi il concetto di cittadinanza, che arriva da molto lontano, è importante capire che nasce per costruire una forza della propria identità, pur mantenendo però il prezioso contributo della diversità culturale. La sua storia, tra l'altro, è anche particolare, perché durante l'era buia del fascismo fu in qualche modo come dire additato, fu molto, come dire, calunniato per una motivazione, non per quello che lui aveva fatto, ma perché è ritenuto di razza inferiore, perché è figlio di un berbero, perché suo papà, l'imperatore appunto primo africano, è di origine berbera. Sono chiamati berberi, sono gli abitanti autoctoni del Nord Africa, sono appunto la popolazione, si chiamano uomini liberi, e della siriana. Quindi è stato ritenuto di razza inferiore, ed ecco come a volte come dire, l'attualità, quello che è successo, la pagina nera scura della nostra Italia, addirittura è andata a risalire a cercare alcuni elementi pur di in qualche modo far capire che c'è una differenza di razza, ma addirittura c'è una superiorità di razza. Ed è una pagina particolarmente non solo drammatica e buia, ma una di quelle pagine che andrebbero sempre ricordate. Tra l'altro, da poco abbiamo festeggiato commemorato la giornata della memoria. Dicevo questo perché la cittadinanza continua ad essere oggi un argomento estremamente discusso dalle diverse opinioni, opposte idee. È certamente un tema importante, però resta sul tavolo oggi ancora. Perché? Perché Roma, che poi, come spiegava prima, diventando poi la capitale italiana, diventa il punto di riferimento del Parlamento, in tutti questi anni poi, paradossalmente, la politica è sempre stata molto più indietro rispetto a quella che è l'evoluzione sociale, culturale, demografica del paese. Ricordiamo che l'ultima legge sulla riforma sulla cittadinanza è stata del 1992, su questo ho scritto un approfondimento che è stato pubblicato nell'ultimo dossier della Fondazione Emigrantes, cioè sul senso della cittadinanza. L'ultima riforma è stata fatta appunto nel 1992, e addirittura solo nel 1992 è stata data diritto, come dire, di riprendere la cittadinanza attraverso le donne. Questo ci fa capire come anche il ruolo delle donne ancora non è tutt'oggi valorizzato. per quello che dovrebbe essere. Tra l'altro la cittadinanza è stata oggetto del fascismo, del fascio nazismo attraverso i viti macabri, anche nel togliere la cittadinanza a tutti quelli che erano oppositori o che avevano idee opposte a loro, veniva tolta la cittadinanza. Per questo la cittadinanza non è semplicemente una questione di, per esempio, di uguaglianza, ma è di equità e di giustizia in termini di valore, cioè la diversità è un concetto estremamente importante ed è fondamentale mantenere una propria diversità, una propria peculiarità, quella che per esempio rappresenta Roma oggi, che nasce dall'affluente, come diceva prima Francesca, della popolazione arrivata da ogni regione italiana. Quindi Roma è in qualche modo un po' lo specchio dell'Italia, se è in termini di ritardi politici, eccetera, ma rappresenta comunque una certa identità popolare e una certa identità, una certa diversità popolare che è fondamentale mantenere, così come è importante mantenere l'identità, le radici, i legami con le radici, con i paesi di origine, perché sono fondamentali, ma il senso comune è quello del senso di appartenenza ad una nazione, a sentirsi vivi in questo paese con i propri diritti e assolutamente nel rispetto dei propri doveri. Questo è, a mio avviso, la speranza che io riporto magari al futuro ai nostri figli. Per questo è importante non parlare più della nuova, quindi della seconda o della terza, ma parlare della cittadinanza italiana nel senso di un senso di appartenenza identitario, pur coltivando e mantenendo una propria diversità. Per cui vi ringrazio moltissimo per questa occasione e auguri di buon compleanno, Roma.
Grazie di cuore, perché pensiamo, e nelle riflessioni che vengono fatte dal lavoro, perché questo è solo il primo appuntamento, ma noi abbiamo realizzato un lavoro con la professoressa Piccioni e con il professor Carlo Cellammare per raccontare come siamo diventati in capitale. E ci fa piacere dire che ci sono già delle università, degli istituti scolastici fortemente interessati a trasmettere il lavoro che è stato appena cominciato dal Forum del Terzo Settore per ricordare. Grazie per le riflessioni di Abdessamad, perché in pratica noi pensiamo che sia giunta l'ora che Roma diventi anche la città, la capitale anche che guarda verso il Mediterraneo e lo accoglie. Quindi forse questi 150 anni potrebbero darci, grazie alle nostre riflessioni, la possibilità di aiutare un percorso che sempre più guardi anche al Mediterraneo. Ricordiamo, e lo affronteremo anche nel nostro lavoro, che Roma è la città che ha anche le sedi più importanti delle Nazioni Unite, e quindi aprire anche un colloquio, una relazione con tutte le sedi presenti nel territorio. A questo punto chiederei alla professoressa Maria Caterina Federici dell'Associazione degli Umbri, quindi a questo punto torniamo nel centro Italia e la ringraziamo perché anche l'Umbria ha dato un buon contributo, c'è un'ottima relazione anche storica, anche importante, perché la vicinanza, ci sono le vie consolari che mettono insieme Roma con tutte le altre regioni italiane. Quindi diamo il benvenuto e grazie ancora a Maria Caterina, alla professoressa Maria Caterina Federici. Grazie e benvenuta. Chiedo scusa se non vedete più la presidente Francesca Del Bello, ma come avevo anticipato sta facendo l'intervista e ringrazio ancora Radio Roma Capitale. Arriverà fra poco.
Bene, grazie. Grazie Francesca, buongiorno a tutte e a tutti. E noi abbiamo accolto con grande piacere questo invito del Forum del Terzo Settore a partecipare al compleanno di Roma Capitale. La storia di Roma è una storia che, come ha ricordato bene l'intervento del nostro amico prima di me, affonda le radici nell'integrazione e nella globalizzazione. Roma imperiale era una delle città più globalizzate e più integrate della storia. Se noi rileggiamo gli scritti della letteratura latina, Marziale, Petronio, vediamo e potremo constatare come Roma era già una città di grande integrazione, di grande globalizzazione, una città di accoglienza. Il Cives romano è stato una pietra miliare nella storia del diritto della cittadinanza. Quindi Roma è sempre stata aperta non solo al Mediterraneo, ma anche alle popolazioni del nord, in cui l'impero si estendeva, arrivava fino al Vallo di Adriano nell'odierna Inghilterra. L'apporto che le varie regioni italiane hanno dato a Roma è stato ed è importante. Roma si è formata sulla spinta ideale di una borghesia piemontese fortemente legata alla Francia, che ha creato un progetto di nazione riunendo gli stati statarelli di cui era composta la nostra penisola. L'Umbria era una regione che aveva già nei secoli un forte rapporto con Roma e con il mondo, perché dobbiamo ricordare che se è stata scoperta l'America è stata grazie alla mediazione di un cardinale, il cardinale Geraldini, che era di Amelia e che era il confessore della regina Isabella di Spagna, che suggerì al marito di finanziare l'impresa di questo visionario genovese che era Cristoforo Colombo. E con questa suggestione del cardinale Geraldini si favorì la scoperta del nuovo mondo, quindi è cambiato un periodo storico. Ma voglio ricordare che nel 1600 Piazza di Spagna veniva definita dai romani, che allora abitavano a Roma, Piazza di Amelia, perché Piazza di Spagna apriva su via Frattina, che era la via del cardinale Farrattini, altro cardinale ecclesiastico di Amelia, che chiaramente aveva dato un'impronta molto forte allo schema urbanistico della città di Roma. Quindi l'Umbria, Amelia è Umbria, aveva ed ha un forte rapporto storicamente radicato nella città di Roma. Ma da 150 anni indubbiamente i problemi, i temi, le spinte dell'immigrazione, come è stato precedentemente ricordato, sono state di tutt'altra cifra. Roma si è formata, come ricordavamo poco fa, sulla spinta di una burocrazia di stampo sabaudo e i sardi, essendo parte integrante del regno sabaudo, avevano un ruolo di primo piano. Ma c'è stato l'apporto di molte altre regioni. Prima di arrivare all'apporto, diciamo così, del fare, cioè di tutti quei lavoratori che da regioni più povere si sono, come accade sempre in tutto il mondo, diretti verso le zone dove si produce ricchezza, dove c'è possibilità di creare ricchezza, quindi lavoratori dell'edilizia, lavoratori dell'alimentazione, prima ancora c'è stato un forte apporto della intelligenza ecclesiastica, dell'intelligenza sanitaria e medica, dell'intelligenza letteraria. Vi ricordo che Belli amava moltissimo Roma, amava moltissimo l'Umbria. Tutti i grandi letterati, scultori, artisti, pittori del Grand Tour, questo viaggio di iniziazione intellettuale che tutti i grandi pensatori hanno fatto visitando Venezia, Firenze, Roma, Napoli e andando in Grecia, passava per la Cascata delle Marmore, che è un altro sito importantissimo dell'Umbria, che in tutti i musei del mondo voi troverete ritratto da Turner a tutti i grandi artisti che hanno fatto il Grand Tour. Byron ne ha scritto. Quindi l'Umbria ha avuto un legame intellettuale forte da sempre con Roma. Ma dopo l'Unità d'Italia, dopo che Roma si è definita e caratterizzata come la capitale di questo nostro paese, l'apporto degli Umbri è stato di tutt'altra marca. È stato necessario che si creassero delle grandi filiere di lavorazione, per esempio, di quello che una volta è stata la grande scuola della chirurgia. Ricordo che la scuola chirurgica di Preci formò una grande categoria di chirurghi, di medici chirurghi, che venivano a imparare il loro mestiere dai norcini di Norcia, cioè coloro che sezionavano i maiali. Il maiale è uno degli animali più compatibili con l'essere umano, come voi sapete, è stato anche sperimentato un trapianto d'organo da maiale a umano, e i norcini, cioè coloro che a Norcia facevano l'eccellenza del prosciutto, dei salami, eccetera, delle salcicce, facevano scuola i grandi chirurghi della scuola chirurgica di Brescia, che è una scuola chirurgica antichissima che si perde nella notte dei tempi e che ha formato appunto la grande scuola chirurgica italiana. Ma il nucleo centrale di questa emigrazione quindi è nell'alimentazione, c'è un forte nucleo di persone che lavora nel settore alimentare, segnatamente appunto nel settore della salsamenteria, che ha costituito la prima forma di immigrazione post-unitaria a Roma, insieme a quella ecclesiastica, insieme ovviamente a quella intellettuale, perché venire a studiare a Roma era come per i nostri ragazzi andare a studiare al MIT o a Eton o a Oxford. Quindi Roma ha questo forte legame con la nostra regione, a cui è legata anche dal Tevere. Il Tevere è stato per lunghi anni, per lunghi decenni navigabile, e quindi tutte le aziende, le industrie che potevano mettere i loro prodotti sul barcone che dal Tevere portava a Roma avevano un grande risparmio di soldi e di tempo. Vi ricordo anche che una delle più grandi aziende belliche della post-unità d'Italia è stata l'acciaieria di Terni, che nacque per un caso, perché a volte le cose accadono per caso, in cui un ingegnere belga andava a Roma per trattare lobby e si ammalò a Perugia. Stette un mese a Perugia ammalato, il medico poi gli disse: guardi, lei adesso è clinicamente guarito, ma non può affrontare un viaggio in carrozza da Perugia a Roma tutto in una giornata, dovrebbe fare una tappa. Questo signore era un signore colto, aveva letto tutti i libri del Grand Tour e si fermò alla Cascata delle Marmore. Ora, essendo dotato di istinto delle combinazioni, non vide soltanto la bellezza della caduta dell'acqua, del paesaggio intonso e incontaminato, vide la forza dell'acqua e vide il Tevere navigabile, quindi pensò di creare un'associazione di imprenditori per fare una fabbrica per le armi. Lui trafficava in questo, vendeva armi ai governi. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi ci sono le guerre coloniali che stanno cominciando, c'è sul fondo la Prima Guerra Mondiale. Quindi lui ha un legame forte anche da un punto di vista forse meno gradevole, meno pacifico, se vogliamo dirlo, perché anche l'ultimo investimento bellico di Saddam Hussein, il famoso cannone di Baghdad, fu creato in parte in quell'azienda e poi rimase inutilizzato. L'Umbria ha una forte tradizione quindi nella lavorazione del ferro, che risale alle ferriere romane e papali, e poi appunto nell'industria bellica legata fortemente alle classi politiche dell'Italia post-unitaria. Quindi abbiamo le luci e le ombre di questa integrazione dell'Umbro a Roma. La nostra associazione che aderisce all'UNAR ha come scopo, come fine, quello di veicolare i valori della nostra regione, che sono valori che riportano a San Francesco, certamente a San Benedetto, il patrono dell'Europa, che è Umbro, vi ricordo, e viene dalla zona appunto di Norcia. Grandi santi, grandi ecclesiastici che hanno favorito dei grandi cambiamenti nella storia del nostro paese, grandi lavoratori, perché se c'è una caratteristica che l'Umbro antropologicamente ha è quello di una grande capacità di lavoro, di una grande solidarietà, ed è questo un argomento non irrilevante, e di una grande umiltà, che è proprio nelle corde della popolazione della nostra regione. Per questo noi abbiamo accolto con grande piacere l'invito che è stato fatto all'UNAR attraverso il suo presidente ed anche dal forum del terzo settore, perché crediamo fortemente in questa integrazione. E per chiudere vi do un dato che è del tutto intuitivo, ma viene da un altro dirigente dell'Istat, che mi ha detto che non è così ben definito, ma pare che gli Umbri a Roma siano oltre 180.000 oggi. Grazie.
Grazie, mi sentite meglio ora. Purtroppo ci sarebbe piaciuto fare questa iniziativa insieme, festeggiare in una piazza del secondo municipio, perché abbiamo scelto il secondo municipio perché appunto è il municipio dove parte dalla Breccia di Porta Pia, da tutto quello che è stato poi in seguito costruito. E appunto avremmo voluto fare una grande festa tutti insieme con tutti questi popoli che l'hanno costruita, però come sapete il Covid ci ha impedito di fare quello che avremmo voluto. Ma un ringraziamento particolare alla professoressa Maria Caterina Federici, perché ci ha ricordato luci e ombre, ma ci ha ricordato anche il legame che Roma ha con il suo fiume. importante perché è stata una via di comunicazione e di incontro fra popoli importante. Ricordiamo che poi c'è anche l'Alto Fiume, che è l'Aniene, però il Tevere nella relazione verso Roma Nord è stato fondamentale. A questo punto, quando si dice che molti italiani, molti dalle regioni del sud si recarono nel nord Italia per andare a lavorare, soprattutto negli anni 50-60, per sperare, per non parlare di tutte quelle persone, compresi alcuni nostri nonni e bisnonni che addirittura vedevano l'America, dobbiamo dire che Roma è stata fatta anche da quelle popolazioni che invece vengono da regioni del nord Italia, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, ma per quanto riguarda il ceto impiegatizio. Appunto l'Unità d'Italia ha visto anche una grande partecipazione di persone che venivano dal nord Italia. A questo punto con piacere, anche perché viene da un popolo molto molto forte, oggi abbiamo sentito popoli importanti e forti, do la parola al dottor Francesco Pittoni, che è il presidente del Fogorar, quindi la rappresentanza dei friuliani a Roma. Buongiorno e grazie, prego.
Buongiorno a tutti. Il Fogorar Furlan di Roma è uno dei 150 Fogorar Furlan nel mondo. E se questo è l'emblema di flussi emigratori nel tempo, in realtà oggi mi piace definirlo un insieme di nodi di una rete con cui colloquiamo quotidianamente con una grande facilità, scomodando per un brindisi natalizio qualcuno in Australia alle 3 di notte, ma succede anche questo oggi. E come di moda oggi andiamo dall'oggi al ritroso e quindi risaliamo a Roma Capitale, 1871. Già prima di Roma Capitale abbiamo avuto la partecipazione di friulani condotti dal Ferrari alla battaglia di Villa Glori, tentativo poi fallito che anticipava la liberazione di Roma, la Roma Capitale, nuova capitale. E questo come prima presenza che possiamo riscontrare, in quanto subito dopo si formò un sodalizio attorno al primo Novecento, un sodalizio friulano. Dietro questo sodalizio c'era un personaggio che si è molto imposto nella società romana e che attorno al quale è riuscito a raggruppare diversi friulani. E fu Bonaldo Stringer. Lo Stringer è stato numero uno della Banca d'Italia per ben 30 anni, dal 900 al 900, alla fine degli anni 20. E attorno a lui nacquero molte iniziative. Era un flusso di emigrazione particolare in quel periodo, un po' come ha anticipato Masia. Era così un ceto borghese che cercava in Roma le opportunità di affermarsi nell'amministrazione, nelle nuove strutture, ma anche lavoratori domestiche, lavoratori che prestavano le loro braccia nelle nuove costruzioni che nascevano nella nuova capitale. E mi piace ricordare nel 1911 che ci fu un'importante esposizione internazionale che pochi ricordano, perché importante in quanto fu realizzata con edifici notevoli, poi a fine esposizione furono completamente distrutti, come era da programma, nella zona Vittoria, Lungotevere delle Vittorie, Piazza Mazzini, eccetera. E lì furono molte le presenze dei friulani, sia come manovalanza e sia come presentazione del proprio patrimonio storico culturale. Un passo indietro, Di Prampero, Conte Di Prampero ricevette la cittadinanza onoraria nel 1871 in Roma. Il Conte Di Prampero, che proveniva da Udine, Poi fu il responsabile organizzatore del comitato profughi a fine della Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo ricordare che erano circa 600.000 i profughi dopo Caporetto, dopo la sconfitta di Caporetto. Sappiamo che per un anno tutta la nostra zona, il Friuli, Carnia in particolare, fu occupata dagli austriaci, dall'austro-ungarico, e 600.000 tra soldati e civili vennero a Roma. Furono distribuiti tramite un comitato coordinatore presente a Roma in più città, in più luoghi. Anche a Roma furono molti le persone che furono inserite nel lavoro. Fu pensata, organizzata una scuola agraria a Grottaferrata, sempre tramite questo patronato, questo comitato patronato profughi del Friuli, che era governato dal Di Prampero. Ecco, mi riferisco ai personaggi perché mano a mano vicino al personaggio si costruisce anche la storia di questa presenza. E segue naturalmente un periodo abbastanza oscurantista del ventennio, e per riprendere poi la nostra presenza sulla capitale, presenza con nuovi flussi di emigranti che cercavano lavoro proprio qui a Roma. E ci fu naturalmente un'evoluzione anche della nostra associazione, quindi da sodalizio si trasformò con un nuovo statuto che attorno al 2000, diciamo 1961, fu rivisto e poi fu aggiornato ultimamente per adeguarsi proprio alla nuova normativa in termini di associazione e promozione sociale. E quindi questo ci onora essere qui proprio oggi, visto che abbiamo cercato di tenere il passo nelle nostre iniziative, nella nostra attività. Attività che, tornando all'oggi, vede la presenza di più generazioni. Abbiamo un gruppo giovani abbastanza nutrito e i loro pargoli a volte vengono proprio in questa sala. Io ringrazio gli organizzatori, in particolare mi fa piacere dare una pubblicazione che è una preziosa ricerca pubblicata quest'anno, un anno fa, alla presidente del municipio, e riguarda proprio la presenza dei friulani a Roma nel Novecento, fino a 800-900, e lascio questo anche alla danese. Grazie.
Eccoci, abbiamo scoperto anche delle cose che non sapevamo dei friulani, e ci ha fatto molto piacere che questo progetto serve anche a far conoscere e riconoscere chi siamo, da dove veniamo, quante realtà. Poi ho fatto una riflessione importante grazie a Francesco Pittoni, che appunto i profughi che scappano, quindi ci ha riallacciato a un contemporaneo. Grazie davvero, perché io stessa ho scoperto un pezzo di storia che non conoscevo, e la cosa che ci fa più piacere è che questo salone, in occasione di alcune feste, insomma, si viene collegato anche con tutti gli italiani che sono migrati negli altri paesi, negli altri continenti, ma soprattutto che alle feste vengono fatte all'interno del Salone Italia ci siano i giovani umbri, i giovani friulani, i giovani sardi, i giovani calabresi, insomma non me ne vogliano quelle regioni che sto dimenticando. E quindi serve anche a passare un testimone anche di cittadinanza attiva. Io ora però mi sposto, perché non so se con la diretta stiamo andando bene, aiutatemi, non sono abituata, e do la parola ricordando che il progetto Macchine del Tempo nasce con un protocollo che è stato firmato fra il Forum del Terzo Settore del Lazio con il secondo municipio, una scelta che è stata fortemente voluta perché, appunto, ricordando i 150 anni, non potevamo dimenticare quel municipio da dove parte tutto. Subito dopo l'intervento della Presidente Francesca Del Bello, che ringraziamo, come ringraziamo anche tutta la Giunta, tutto il Municipio, che insomma ci è voluto un po' di tempo perché causa Covid, ma abbiamo ritardato una serie di interventi perché il progetto doveva cominciare prima. Comunque, Macchine del Tempo, questa è solo la prima parte, e consentitemi, perché dopo l'intervento della Presidente ci sarà, andrà, vi daremo questa pillola di 6 minuti di una parte del progetto. Un ringraziamento davvero importante va a Carlo Cellammare, al professor Carlo Cellammare, che insomma si è fatto intervistare per tanto tempo e ci ha raccontato anche tutte le questioni urbanistiche. A proposito, in questo momento Roma ha un problema legato al disagio abitativo importante, come una volta gli abruzzesi, i calabresi, tutti quelli che vivevano nelle baracche della nostra città. Quindi ci ha fatto tutto un excursus anche architettonico, urbanistico, e un ringraziamento altrettanto speciale alla professoressa Piccioni, perché oltretutto questo lavoro sta riscuotendo molto successo e già abbiamo delle richieste delle università, delle scuole per poter appunto usufruirne, ma credo che la Presidente Del Bello, che Francesca, ce lo dia con piacere. Ultimissima cosa, da quelle, perché come portavoce del forum lo voglio ricordare, perché poi da tutti quelli che per esempio si occuparono di edilizia nacquero anche le cooperative che si costituirono per poter dare delle risposte al disagio abitativo, e nacquero poi delle associazioni che poi storicamente sono diventate molto molto importanti per la storia del nostro paese. Francesca Del Bello, cara Presidente, a te la parola.
Grazie Francesca, il mio ringraziamento naturalmente va a te come portavoce del forum, all'UNAR per averci ospitato questa mattina in questo luogo meraviglioso. Noi siamo in via Aldrovandi, uno dei palazzi storici più significativi del secondo municipio, realizzato in epoca fascista, insomma sede anche di una parte degli uffici di Roma Capitale, e in un posto meraviglioso perché siamo a 2 passi tra l'altro dal bioparco, per cui se ci si affaccia nella grande terrazza, noi prima siamo state fuori, si può ascoltare anche il ruggito del leone, ed è quindi insomma molto molto bello riuscire a fare questa presentazione del nostro progetto insieme qui. Cosa posso dire? Allora, innanzitutto che quando abbiamo sottoscritto con il Forum del Terzo Settore un protocollo di intesa per avviare un percorso di coprogettazione rispetto ad alcune iniziative di natura culturale, oltre che naturalmente sociale, però abbiamo pensato appunto che poteva essere un'occasione, quella dei 150 anni di Roma Capitale, ma un'occasione non, diciamo, autocelebrativa, quindi non un'occasione per ricordare semplicemente un evento, ma che potesse essere, in un periodo insomma anche molto particolare come quello che stiamo vivendo a livello nazionale, a livello cittadino, a livello anche mondiale, con la pandemia con cui ormai tutti i paesi del mondo fanno i conti e combattono, di rappresentare questa città, rappresentarla nel corso di questi 150 anni come un corpo vivente, perché le città sono un corpo vivente, sono una dimensione territoriale che cambia, che muta nel corso degli anni, e sono una dimensione collettiva fatta di persone, di abitanti, che si modifica. E quindi abbiamo detto: raccontiamo questi 150 anni in questo modo, perché può essere una modalità attraverso la quale, con una riflessione, riusciamo anche a capire la direzione che questa capitale d'Italia deve prendere in un momento come quello di oggi, in cui, diciamo, c'è un tema amministrativo di rapporto tra le istituzioni che ancora non è risolto, perché noi abbiamo un tema del rapporto tra la capitale d'Italia e i livelli nazionali e i livelli istituzionali nazionali, che non è soltanto un tema che riguarda i cosiddetti pieni poteri, non è solo quello, è un tema chiaramente di, diciamo, reciproco riconoscimento, che passa anche naturalmente da diciamo atti formali, che sono principalmente le riforme dello Stato che devono accompagnare questo reciproco riconoscimento, e chiaramente è anche un tema, diciamo, del rapporto istituzionale tra la capitale d'Italia, la sua dimensione territoriale regionale, e chiaramente, visto che siamo un municipio, noi il secondo, è anche un problema di diciamo, rapporto con i livelli istituzionali diciamo territoriali, quindi di primo livello, io li chiamo. Quindi in questo ragionamento chiaramente ci siamo fatti aiutare appunto da chi questa storia la poteva raccontare meglio di chiunque altro, quindi la collaborazione con l'Università di Roma La Sapienza, il coinvolgimento dei due docenti di storia contemporanea, Lidia Piccioni, voglio spendere due parole perché li conosco, diciamo, Lidia Piccioni la conosco personalmente, perché in tante occasioni è intervenuta anche su temi territoriali. La professoressa Lidia Piccioni, docente di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, ha attivato nel corso delle sue lezioni all'università tantissime attività con i propri studenti e laboratori legati alla conoscenza dei territori, dei quartieri, dei cambiamenti socio-economici che sono intervenuti nei quartieri. Quindi era ed è la persona più qualificata per raccontare appunto questi 150 anni di diciamo creazione di una comunità. Naturalmente noi gli abbiamo chiesto di tenere l'attenzione nel territorio del secondo municipio, che abbiamo voluto considerarlo anche come un territorio emblematico che potesse parlare, non dico per conto di tutta la città chiaramente, ma insomma potesse essere un punto di partenza e un punto di riferimento sufficientemente rappresentativo, perché il nostro territorio chiaramente si forma con, e questo ce lo spiega Carlo Cellammare nella sua lezione di urbanistica, si forma con l'avvento della città capitale, di Roma Capitale. Noi siamo nel nostro territorio, che è un territorio, diciamo, molto ridimensionato rispetto alla grandezza di Roma e dei municipi romani, perché il nostro municipio è di poco meno 20 km quadrati di territorio, ma è un municipio che ha 180.000 abitanti, quindi laddove c'è una densità abitativa molto, molto forte, e il nostro territorio, diciamo, ha dei confini anche molto particolari, perché noi abbiamo tutto il tracciato delle mura aureliane che parte da San Lorenzo e arriva fino a Porta del Popolo, sostanzialmente fino, diciamo, a Lungotevere, Flaminio. L'altra, quindi, è un confine che rappresenta la storia di questa città, parliamo delle mura naturalmente della città di Roma, che sono uno degli elementi, lo pensavo quando interveniva la rappresentante della comunità umbra, soprattutto in Umbria, diciamo, la possenza delle mura aureliane rappresenta tutta la grandezza delle grandi città, che siano state capitali o no, ne racconta in parte la storia, questa immagine molto evocativa. L'altra parte del confine del secondo municipio è un confine naturale, perché è il Tevere, che diciamo arriva che parte dal Lungotevere Flaminio fino ad arrivare a, diciamo, la parte dei Parioli, tutta insomma, la parte più a nord del territorio, che confinante poi è l'altro, diciamo, grande confine del municipio, che è un confine, diciamo, realizzato dalle abilità umane, perché è tutta la ferrovia, quindi dal Foro Italico sostanzialmente fino ad arrivare di nuovo a San Lorenzo. E diciamo, noi abbiamo Porta Pia, nel nostro municipio, alcune delle vie consolari più importanti della città, e quindi con l'avvento di Roma Capitale si formano i quartieri del secondo municipio, con tante, insomma, chiaramente caratteristiche diverse tra di loro, in epoche diverse, insomma, a quell'epoca si trattava di un territorio per lo più, diciamo, era la campagna della città, chiaramente con pochi insediamenti che iniziano a nascere intorno alla fine del 1800. Il primo insediamento abitativo è quello di San Lorenzo, le case cosiddette dei ferrovieri, che nascono proprio tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e poi alcune, diciamo, degli insediamenti realizzati poi dall'edilizia residenziale pubblica dell'ERP dell'epoca, degli anni, diciamo, degli anni 20, e quindi tra l'altro sono anche gli insediamenti abitativi, diciamo, di una migliore qualità dal punto di vista architettonico. E poi appunto il nostro territorio, che sono quelli appunto del Tiburtino II, del villaggio del Flaminio in piazza Perin del Vaga, che erano tutte case popolari, di una parte anche dei Parioli. Quindi nascono, il secondo municipio nasce con un cuore popolare prima di diventare appunto un territorio che coglie la media borghesia, d'accordo, che poi invece arriva con gli anni immediatamente successivi al dopoguerra, e ovviamente con alcuni insediamenti più recenti come quelli del villaggio olimpico, realizzato poi in occasione delle Olimpiadi del 1960. Peraltro mi veniva in mente, quando si parlava delle comunità, della condizione in cui i sardi, gli umbri o i friulani o gli abruzzesi, insomma alla fine c'è poca differenza dalla provenienza regionale, in cui vivevano, si viveva nelle baracche. Noi, io ricordo, abbiamo affrontato questo tema anche in occasione di un confronto con il professor Piero Stilio Rossi, che la collina dei Monti Parioli, prima che nascesse il quartiere del villaggio olimpico, era abitata da... Noi abbiamo anche una storia nel nostro territorio che rappresenta un po' quello che abbiamo ascoltato da chi mi ha preceduto. E quindi abbiamo fatto un ottimo, insomma, è stato un modo diverso per affrontare i 150 anni di Roma Capitale. È stato un lavoro molto importante, significativo, che ovviamente le due lezioni verranno intanto pubblicate sui canali del municipio. Noi stiamo predisponendo anche un canale YouTube, un sito dove potranno essere viste da chiunque. Chiaramente sono a disposizione di tutte gli enti e le istituzioni che vorranno utilizzarle in qualche modo. L'altra cosa importante di questo progetto, secondo me, e chiudo, è la volontà di rappresentare appunto la storia delle comunità che hanno formato la Roma Capitale, per, diciamo, ragionare anche sulla condizione contemporanea delle comunità che oggi abitano la città di Roma, le cosiddette comunità straniere, tra virgolette, come potevano essere non romani, diciamo i sardi o i lucani che venivano a vivere a Roma. Ecco, c'è un tema da questo punto di vista molto attuale, relativamente appunto a un diritto di cittadinanza che manca per alcune delle comunità esistenti, che danno il loro contributo come lo davano le comunità regionali all'inizio dell'avvento di Roma Capitale, perché le condizioni sono le stesse. Noi abbiamo fatto ieri, diciamo, consegnato ufficialmente, abbiamo voluto anche fare una piccola, diciamo, tra virgolette, un incontro istituzionale, gli abbiamo dato tutto il valore di un atto istituzionale, abbiamo consegnato le chiavi degli appartamenti alla comunità filippina, che è rimasta senza nulla dopo il rogo dell'8 agosto che c'è stato lo scorso anno. È una comunità filippina che lavora nelle case dei nostri concittadini, dei parioli, che svolge lavori domestici, che fa un'attività di badante per gli anziani, quindi che svolge un ruolo da questo punto di vista anche di sostegno al welfare, d'accordo? I cui figli vanno in classe con i nostri bambini. Oggi, se facciamo un rapporto legato alla presenza di figli di genitori non italiani, abbiamo livelli che vanno dal 3% nelle situazioni, diciamo, dove è più basso questo rapporto, al 10%. Quindi la metà dei bambini che sono in classe con i nostri figli sono figli di genitori non italiani, quindi voglio dire, c'è di fatto un'integrazione all'interno del tessuto, un riconoscimento, c'è già. Il problema è oggi che questo riconoscimento e questo diritto di cittadinanza avviene meno quando le istituzioni non sono in grado, diciamo, anche di dare risposte ai loro bisogni. Quindi questa è forse una delle cose, oltre che raccontare la formazione di della città capitale, credo che sia uno dei temi più importanti su cui si deve interrogare oggi, soprattutto per pensare al fatto che questa città deve pensare al proprio futuro in questa direzione, cioè per diventare, questo dal mio punto di vista, e chiudo definitivamente, per potersi dire davvero una grande città capitale europea, perché non dimentichiamoci neanche la dimensione più vasta alla quale noi apparteniamo, non si può, diciamo, non affrontare il problema della dignità dei propri cittadini, della restituzione della dignità a cittadini che oggi questa dignità non ce l'hanno per tante difficoltà, e quindi bisogna essere all'altezza di questo ruolo se la città di Roma deve pensare a se stessa in questa funzione, perché questo restituisce il senso anche di comunità, la consolida i rapporti, diciamo, di relazione, rende anche i nostri quartieri più sicuri quando c'è un riconoscimento di questa natura. Quindi il lavoro con il forum del terzo settore e con Francesca Danese proseguirà in questa direzione, con tante altre attività che, diciamo, daremo la possibilità di godere per tutti, seppur in una condizione di limitazione come quella che stiamo ancora vivendo, ahimè. Grazie Francesca.
Grazie anche a tutto il direttivo del Forum del Terzo Settore, che ha sposato immediatamente questa azione. E diciamo, concludendo, viva Roma e chi la creò, e soprattutto questa città merita di essere raccontata anche meglio. Infatti uno degli obiettivi del progetto è proprio raccontarla da questo municipio, da questo territorio, raccontarla bene e farne conoscere e riconoscere anche la bellezza, guardando all'Europa e guardando anche al Mediterraneo, cominciando a tessere relazioni significative anche con tutte le agenzie delle Nazioni Unite presenti nella città, e augurandoci che ci siano poi dei passaggi istituzionali che, insomma, non può rimanere così Roma. Merita rispetto, e merita anche rispetto da un punto di vista legislativo. A questo punto, quindi, con eventuali atti che le diano la possibilità di lavorare meglio. A questo punto diamo il via a Macchine del Tempo 1, buona visione, speriamo vi piaccia, e dai Roma sempre!
Roma Capitale nasce nel secondo municipio, con la Breccia di Porta Pia, che si trova fisicamente nel secondo municipio. E il secondo municipio nasce con l'avvento di Roma Capitale, perché alcuni dei quartieri nascono, si ampliano e crescono dopo l'avvento di Roma Capitale. Thank you. realtà che vorremmo raccontare è un viaggio per celebrare i 150 anni di Roma Capitale. Lo facciamo perché le grandi capitali sono tali se riescono a ripensare se stesse, a trasformarsi, diciamo, ad avere da un punto di vista della potenzialità appunto degli scenari di sviluppo, ad aprirsi, ad ingrandirsi, a migliorare se stesse, ad accogliere nuovi abitanti. La storia di questi 150 anni di Roma Capitale ci racconta come la città è stata capace di cambiare.
Quando Roma diventa capitale, la parte della città che comincia a crescere è soprattutto la parte nord e nord-est. In questa zona cominciano a essere edificati i ministeri. Il primo ministero è quello appunto delle finanze, subito oltre Porta Pia, dove sono entrati appunto i bersaglieri. Si costruisce oltre le mura, perché oltre le mura non si paga dazio e quindi i materiali di costruzione costano meno, e si comincia a scendere lungo le direttive principali, che sono la Salaria e la Nomentana. Questa zona di crescita della città è particolarmente interessante perché si connota con due, diciamo, formazioni sociali. Abbiamo da un lato uno dei primi quartieri popolari e dall'altro invece la crescita della città borghese.
Roma diventa capitale e si trasforma da quella che era una città ancora piena di verde a una intensa urbanizzazione. I quartieri che ritroviamo oggi nel secondo municipio in effetti nascono in quell'epoca lì. Roma ha avuto uno sviluppo segnato da tanti fenomeni contraddittori contemporaneamente e, nonostante i diversi piani regolatori che si sono succeduti nel tempo, peraltro di non grande qualità, però il governo della città, dello sviluppo urbano, è sempre stato molto debole e spesso soggetto a processi di carattere speculativo.
Siamo nel secondo municipio di Roma Capitale, che conta circa 180.000 abitanti per poco meno di 20 km quadrati. Dal punto di vista delle dimensioni del territorio è uno dei municipi più piccoli della città, ma che in termini di densità abitativa è uno dei maggiormente abitati.
E quindi qui troviamo la localizzazione della città universitaria, accanto al Policlinico e del grande complesso di Castro Pretorio, e che ritroviamo molti anni dopo in altre tracce, dall'epoca delle Olimpiadi fino all'epoca più recente, con la realizzazione soprattutto dell'auditorium, del Maxi, di altri musei. Quindi questa vocazione di essere il luogo delle grandi attrezzature per lo sport e per la cultura della città di Roma.
Ovviamente la composizione sociale dei quartieri del secondo municipio e dell'intera città è stata sempre qualcosa di molto complesso. Negli ultimi 30-40 anni alcuni fenomeni che hanno riguardato complessivamente le trasformazioni che si sono attuate nelle grandi città metropolitane, come per esempio appunto la gentrification o anche gli interventi, diciamo, maggiormente speculativi, hanno modificato in maniera ancora più sostanziale e ancora più complessa la composizione sociale ed economica dei quartieri.
Ripercorrere la crescita di Roma Capitale, ripercorrere tutti i problemi che sono legati a questa crescita, diventa un modo importante per capire in che modo si è costruita o non costruita l'identità italiana.
Questo progetto è rivolto anche principalmente ai nostri studenti, quindi alle giovani generazioni. Questo racconto, diciamo, riguarda il territorio dove loro vivono. Si tratta di luoghi che riconoscono. Il nostro auspicio è di poter consegnare loro questo racconto perché poi siano loro a portarlo avanti.